Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria Buona e Santa Serata, miei cari figliuoli, e ben ritrovati con questo ciclo di catechesi sul rito tradizionale della messa il mercoledì sera. Siamo giunti alla decima puntata, che questa sera si rivela decisiva perché riguarda il momento, direi, decisivo, quello che qualifica la messa come sacrificio di Gesù sulla croce, cioè il momento della consacrazione. Ci stiamo facendo accompagnare in questo nostro percorso, siamo giunti alla decima puntata, da quello che Monsignor Marcel Lefebvre è stato in grado di dire, perché il libro a cui mi riferisco non è un insieme di scritti, ma più un insieme di meditazioni che Monsignor Marcel Lefebvre ha fatto nel corso degli anni, soprattutto dopo il Concilio Vaticano II. E immaginiamo il dolore di quest'uomo, di questo vescovo santo, che non solo vedeva il rifiuto della Santa Sede ad ascoltarlo, ma verificava i danni che poi la riforma conciliare andava procurando. Il tempo gli darà ragione, senza dubbio, ma già questo accade. Allora, noi ci riferiamo oggi, questa sera, al momento in cui il sacerdote inizia, sempre sub missa voce. Vi ricordate che la volta scorsa ci eravamo, mercoledì l'altro, soffermati particolarmente su questo, il momento in cui il sacerdote sub missa voce recita il canone della messa e i fedeli pregano e partecipano, vivono questo momento nella contemplazione e nella preghiera personale. Però prima di accennare a quello, sono in grado di contestualizzare una notizia giunta poche ore fa, in questo 28 giugno, vigilia della solennità dei Santi Pietro e Paolo, che ahimè dà ragione al sottoscritto quando dice che dalla falsa chiesa di Bergoglio, come invece purtroppo credono contrariamente a noi gli Unacum e i tradizionalisti, non c'è nulla da aspettarsi. Non c'è nulla da aspettarsi da Bergoglio, falso papa, perché capo non della Chiesa Cattolica, ma capo della falsa a Don Gabriele Amor. Infatti è notizia di poche ore fa, rilanciata da diversi blog, che il Vaticano ha negato, è una notizia che può apparire marginale, invece dovrebbe far riflettere, ha negato al pellegrinaggio Populus Summorum Pontificum il permesso di celebrare la Santa Messa tradizionale nella Basilica di San Pietro. Prima di spiegare esattamente ciò di cui si tratta, perché molti di voi probabilmente non lo saprete, voglio essere breve, poi probabilmente domattina nella rubrica Santi e Caffè mette conto approfondire questo argomento, anzi chiedo alla mia equipe di collaborarmi in questo, già che sono ancora in viaggio, e voglio esprimere a nome di tutto il piccolo resto la nostra profonda solidarietà all'associazione, insomma, alla realtà del Summorum Pontificum, al popolo del Summorum Pontificum, che si vede negato un sacrosanto diritto finora concesso ogni anno dal 2011, pensate, di concludere il pellegrinaggio, come ora vi spiegherò, all'altare, alla Basilica di San Pietro con la messa Vetus Ordo. Per la prima volta quest'anno viene negata la celebrazione della Santa Messa. Allora vediamo di che cosa si tratta e poi proviamo subito a tirare le conclusioni. Poi domattina, Dio piacendo, ripeto, ne tratteremo nella rubrica Santi Caffè. Però, siccome stiamo parlando del rito tradizione della messa e la notizia è giunta da poche ore, mi sembrava importante sottoporlo alla vostra attenzione. Dunque, esiste questa realtà che si chiama Populus Summorum Pontificum da diversi anni ormai, peraltro fondata da un sacerdote domenicano siciliano che conosco di persona, padre Vincenzo Nuara, al quale personalmente, se lui lo accetta, voglio esprimere la mia solidarietà, che dopo la pubblicazione della motu proprio di Benedetto XVI, che permetteva di finalmente celebrare la messa tradizionale senza dover chiedere permesso ai vescovi, appunto lui, padre Nuara, ha creato questa realtà che richiama l'attenzione di migliaia di fedeli e soprattutto sacerdoti. Ci sono anche dei cardinali, delle eminenze come il cardinal Burke, come il cardinal Canizares, come il cardinal Sara, che volentieri di volta in volta hanno preso parte ora all'uno ora all'altro dei momenti organizzati da questa realtà Summorum Pontificum. Ogni anno dal 2011 viene organizzata una processione, un pellegrinaggio ad Petri Sedem, alla sede di Pietro, che attira ogni anno migliaia di cattolici da tutto il mondo legati alla Santa Messa e ai sacramenti tradizionali. Vabbè, c'è stata l'interruzione, come sappiamo, a causa del Covid, e poi si è ripreso. L'anno scorso le fonti dicono che alla messa celebrata in San Pietro, al termine del pellegrinaggio del 2022, erano presenti circa 1.700 fedeli. Monsignor Marco Agostini, membro della Segreteria di Stato Vaticana e uno dei cerimonieri pontifici, ha celebrato appunto questa santa messa per i pellegrini nell'evento del 2022, l'ultimo. Invece quest'anno è stata negata praticamente la possibilità di celebrare la santa messa a conclusione del pellegrinaggio del Summo Pontificum. È una decisione grave che ci rincresce, che ci permette di esprimere vicinanza, affetto e solidarietà da una parte a tutto il mondo e alla galassia tradizionalista che conserva con grande impegno la messa tradizionale, ma è un segnale inquietante che potrebbe purtroppo invece, d'altra parte, dare ragione a quello che noi diciamo da anni, purtroppo senza essere particolarmente graditi anche ai tradizionalisti, e cioè che qui se non ci si dà una mossa, se non ci si sbriga, qui finisce che muore per sempre l'identità cattolica con Bergoglio e con chi viene dopo di lui. La dichiarazione dice che non è possibile. La dichiarazione a firma del cardinale Mauro Gambetti, che ve lo raccomando, e credo che non sia un caso che per la prima volta non si possa celebrare la messa tradizionale per il fatto che c'è lui, che aveva già negato nel 2021 la celebrazione delle messe tradizionali nella Basilica di San Pietro. Questo per dirvi a che livelli siamo. Questa messa quindi non verrà celebrata, non verrà celebrata evidentemente perché è una stretta dopo le ultime dichiarazioni, perché Bergoglio non scherza, forse i tradizionalisti pensano di insaccarselo, ma Bergoglio non si lascia insaccare, qui non hanno capito, mi dispiace che non mi abbiano voluto ascoltare, veramente mi dispiace, è un mondo, mi rincresce vedere che adesso subiscano le ritorsioni di Bergoglio e io vi dico che siamo entra il sinodo sulla sinodalità, presto sdoganerà definitivamente l'identità cattolica per aprire ai divorziati risposati, alle coppie gay, ai preti sposati, eccetera. Nello stesso tempo, da un paio d'anni, Bergoglio, con la Traditionis Custodes, con la Desidero Desideravi, non fa che perseguitare la messa tradizionale. Ma si era alimentato fino lui a un certo punto ai pronunciamenti, diciamo così. Ora c'è l'applicazione. Ora c'è l'applicazione perché secondo quello che mi risulta, Bergoglio non comanda lui, però per il fatto che è anziano, e per il fatto che E per il fatto che si pensa già al dopo Bergoglio, c'è chi prende decisioni collaterali. Ritengo che questa decisione gravissima, gravissima, inquietante, che apre uno scenario pericolosissimo di un precedente, cioè di non poter celebrare a conclusione del pellegrinaggio del Populus Summorum Pontificum la messa tradizionale nella Basilica di San Pietro, dove già da tempo, quando c'è Gambetti, erano vietate, è un segnale inquietante. Ecco, mi interessava. Tenevo a dirvi questa cosa qui per farvi capire che aria si respira e che situazione drammatica, direi ormai tragica, c'è dentro il cattolicesimo romano. Speriamo facciano in tempo a capire che aveva ragione Don Minutella quando ha gridato da subito che Bergoglio non è il Papa, quello risolve tutti i guai. Bergoglio non è il Papa, quello che sta accadendo è senza precedenti perché è capo della costruzione mendace della Chiesa, che è la falsa Chiesa di cui parlano le profezie, non quelle ancora da accreditare, stiamo parlando del terzo segreto di Fatima, stiamo parlando di Caterina Emmerich, stiamo parlando di Padre Pio. Pazienza, noi l'abbiamo detto tante volte. Bene, adesso invece ritorniamo al nostro percorso di riflessione intorno alla messa tradizionale e veniamo ai momenti decisivi della messa, quelli della consacrazione. Dunque, questa puntata è tra le più importanti. Voi sapete che uno dei gesti più importanti che il sacerdote ministro del Mediatore universale compie è quello che al momento della consacrazione, il primo gesto che compie è di elevare gli occhi. Ho notato che alcuni sacerdoti che riscoprono la messa tradizionale non compiono questo gesto perché lo ritengono plateale. Il sacerdote, il ministro, deve proprio alzare gli occhi al cielo, come ha fatto Nostro Signore nell'ultima cena. È previsto proprio che il celebrante alzi gli occhi al cielo, non è un gesto teatrale, è evocativo, commemorativo. eleva gli occhi al cielo, perché? Il sacerdote perché cosa lo fa? Monsignor Lefebvre ci suggerisce, lui naturalmente offre anche una lettura, potremmo dire, mistagogica, con un desiderio ardente, come mi commuove questo, non potete immaginarlo, con tutti i guai che io vivo, con quello che vedo, come posso andare avanti? Come posso andare avanti? Il sacerdote eleva gli occhi, forse si vede che mi sto commuovendo, fra un po' sarò come mangiafuoco, mi commuovo, lui si commuoveva starnutendo, io mi commuovo, mi colo un po' il naso, per fortuna solo quello, almeno finora. Il sacerdote eleva gli occhi al cielo perché esprime il desiderio ardente di unirsi a Cristo crocifisso, in favore di tutta la Chiesa, di tutti i membri viventi del suo corpo mistico, particolarmente quelli che soffrono. Ecco, il sacerdote vittima. Io sono in viaggio, dunque non ho con me questo testo, altrimenti ve l'avrei proposto, ma non mancherà occasione di citare una meditazione di Monsignor, un altro grande profeta, inascoltato pure lui. Hanno bloccato, la falsa Chiesa ha bloccato la sua causa di beatificazione, era tutto pronto perché venisse beatificato, l'hanno bloccata, sto parlando di Monsignor Fulton Sheen. C'è una bellissima raccolta di meditazioni ai sacerdoti sulla base della messa tradizionale, e anche lui sottolinea continuamente questo. Come può farcela il sacerdote vero, non quello in giacca e jeans e scarpe da tennis che anela all'incontro con Laura Pausini, ma il sacerdote vero che ha a cuore le anime, come può farcela, soprattutto in questo momento, come può farcela? Un momento di confusione, un momento di caos, Satana impera in tutto il mondo, ma io che sono in viaggio in questi giorni, domani come sapete concludo a Bologna, devo dirvi che l'avevo già percepito prima nell'ultimo viaggio, ma ancora adesso di più, vedo una disfatta totale d'Italia, c'è una situazione angosciosa. Come può il sacerdote annunciare Cristo e diffondere la grazia se non così, unendosi, elevando gli occhi al sacrificio di Gesù? Sarò io, Don Minutella, pronto ogni giorno a capire la profondità di questo gesto, alzare gli occhi per dire al Signore: sono qui, mi offro. Voi sapete che c'è l'offerta di vittima. Da Suriano si è offerta vittima per la santificazione dei sacerdoti, padre Thomas Tin, sacerdote domenicano della ex Cecoslovacchia, si è offerto per la liberazione dal comunismo della sua nazione, gli è venuto un brutto male, in pochi mesi è morto, e poi dopo la sua morte, poco dopo, è stata liberata la Repubblica Ceca. Ci sono tanti, San Claude de la Colombière si offre al Sacro Cuore di Gesù e muore giovane. Ma ogni sacerdote nella Santa Messa ha il coraggio di dire al Signore: sono qui. Padre Garrigou Lagrange ha scritto cose commoventi, dice Lefebvre, su questo tema. Si sente, dice, che egli aveva una devozione tutta particolare per la consacrazione. Scrive: non sarà mai troppo raccomandare alle anime interiori di avere una grande devozione per la consacrazione, che è l'essenza stessa del sacrificio della messa, il momento più solenne di ogni nostra giornata. È così. Forse dobbiamo ricominciare da capo, dalla messa. Io quando ero parroco, pur celebrando la messa di Paolo VI, ci mettevo ogni impegno per spingere i fedeli a innamorarsi della messa anche quotidiana, ma dobbiamo ricominciare da capo, spingendo, muovendo i fedeli in direzione di una rinnovata consapevolezza della consacrazione come l'essenza stessa, dice Garrigou Lagrange, riproposto da Lefebvre, del sacrificio della messa, ma io direi come essenza del cristianesimo in quanto tale. E finalmente ci sono, e qui veniamo al cuore, le parole della consacrazione che Monsignor Lefebvre commenta passaggio per passaggio. Quali sono le parole? Hoc est enim corpus meum, e poi quelle sul calice, hic est enim calix sanguinis mei. Siamo al cuore, perché quelle parole sono quelle mediante cui il pane e il vino, come direbbe San Tommaso d'Aquino, si convertono. La parola è conversio, in latino, poi si è imposta quell'altra un po' più difficile da pronunciare, transostanziazione, si convertono nel corpo e nel sangue di Gesù, come i miracoli eucaristici nel corso della storia della Chiesa hanno lasciato intendere. Dice Lefebvre: hoc est enim corpus meum, hic est enim calix sanguinis mei. Sono parole brevi, ma cariche di significato. Questo è il mio corpo, questo è il calice del mio sangue, questo questo, dice Lefebvre. È il sacrificio della croce continuato, perpetuato nella sua realtà fisica e mistica. È il sacrificio della croce continuato dal pane e dal vino consacrati e divenuti sostanzialmente il corpo e il sangue di Gesù. Questo, non altro, questo. E il sacerdote prende l'ostia e dice: questo è il mio corpo, questo. Fa bene Lefebvre a sottolineare questo aspetto, è lì che si sta realizzando il mistero. Questo è il mio corpo e questo è il calice del mio sangue. Si sta rivivendo in maniera incruenta la passione di nostro Signore Gesù Cristo. I sacerdoti scelti e segnati, quindi un sacerdote non rimane indenne dalla celebrazione anche personale, intima, forse addirittura quando è intima è ancora più profonda della messa tradizionale. C'è un recupero dell'identità sacerdotale, che è la formazione, anche la più bella, senza polemica, del post-concilio, formazione sacerdotale post-conciliare non è in grado di consegnare. C'è una formazione implicita, e invito tutti i miei confratelli, so che ce ne sono che mi ascoltano, come tante volte dico, se non l'avessero fatto, a riscoprire con coraggio e con pazienza la celebrazione anche personale, intima, segreta, non so come dire, privata della messa tradizionale. Un sacerdote è al sicuro con quella messa lì, altrimenti deve essere proprio un rebosciato, non è che non ce ne siano stati Giuda Iscariota, ce ne sono tanti, però statisticamente non è la crisi che abbiamo oggi, non è la crisi che abbiamo oggi, perché la messa tradizionale mette al sicuro questo. I sacerdoti sono costituiti tali, dice Lefebvre, per offrire il sacrificio della Santa Messa e per il sacrificio della croce. E questo si è perso di vista nella formazione post-conciliare. Io ho altre volte raccontato che nei miei viaggi a Buenos Aires, soprattutto la prima volta, ascoltando la testimonianza di alcuni preti del clero, un paio di preti del clero diocesano di Buenos Aires, un paio di loro mi hanno detto che Bergoglio, che peraltro era sempre depresso lì a Buenos Aires, triste, incontri col clero, non faceva che dire di saltare la messa quotidiana, se era il caso, per dedicarsi al Cristo sociale. Al Cristo, se lo sapete, che questo è uno degli slogan della teologia, delle teologie della liberazione, cioè saltare la messa, la celebrazione della messa quotidiana per dedicarsi ai poveri, per dedicarsi al riscatto sociale. Ecco, questo la dice lunga sul salto di qualità in negativo e sulla disfatta totale dell'identità sacerdotale, perché il sacerdote, ma questo comunque la teologia del dopoconcilio non l'ha negato, forse lo ha purtroppo marginalizzato, cioè il sacerdote è costituito anzitutto per la celebrazione della Santa Messa, così all'evocazione del sacerdote si alza la croce dove è inchiodato il sacerdote per eccellenza e la vittima per eccellenza. Tutta la vostra vita, qui Lefebvre cita l'imitazione di Cristo, parlando del Signore, di Gesù, dice così: tota vita, crux et martirium, tutta la vostra vita fu una croce e un martirio, ma questo a maggior ragione deve riguardare il sacerdote. Io nel mio libro Sedotti da Dio, che ho scritto per i miei confratelli sacerdoti, a un certo punto ricordo bene di avere anche scritto delle pagine sulla necessità del relax, del sano relax. Gesù stesso ha detto: venite in disparte e riposate un po', che non significa solamente dormire, ma significa prendere fiato, no? Prendere fiato, non sentirsi padri eterni, salvatori del mondo. Quanto io anche su questo devo sempre stare molto attento, e per fortuna ci riesco, e purtroppo vedo che ci sono pellegrini che vengono a Piccolanza e che poi si scandalizzano, se qualche volta mi hanno visto fumare il sigaro, per esempio, apriti cielo, oppure giocare a palla, perché qualche volta succede che lì, nei pochi spazi a disposizione a Piccola Nazareth, mi piace moltissimo giocare a calcio con un paio di persone che sono lì con me. Non è impossibile vedere Dominutella giocare col cane, quello grosso, Rocky, e giocare ai giochi quelli tradizionali che sono caccia, come si chiama quello, a nascondino, che ne so io, e così via dicendo, lo chiamo nascondino, e così via dicendo. Ecco, Perché vi sto dicendo quello? Perché un tocco di leggerezza ci deve essere. Io non sono mai convinto di quei preti troppo ingessati, perché secondo me, se li concedono pure loro, magari si vergognano a mostrare che hanno i loro spazi, e se non ce l'hanno è un problema. Io qualche tempo fa un confratello ho dovuto dire, questo non mi invento nulla, a un confratello in privato ho dovuto dire rilassati, rilassati, perché se no non ce la fai. Ecco, però, nonostante la necessità dei momenti di relax, un prete non deve mai perdere di vista questa verità. Tota vita crux et martyrium, perché noi preti, la gente si innamora di Dio se vede il prete innamorato di Dio. La gente, le anime si innamorano della croce se vedono il prete innamorato della croce. Le anime si innamorano della Madonna se vedono il prete innamorato della Madonna. È tutto lì, il prete è decisivo, ma diventa decisivo se attinge alla messa come sacrificio. E poi Lefebvre si sofferma sul corpus meu e calix sanguinis mei. Vediamo, corpus meu. Dice Lefebvre che bisogna rifarsi al Concilio di Trento, ecco perché non l'hanno poi neanche tanto voluto bene. Il catechismo del Concilio di Trento dice così: è anche unico e identico il sacerdote, cioè Cristo medesimo, poiché i celebranti non agiscono in nome proprio, ma nella persona di Cristo quando consacrano il suo corpo e il suo sangue. È per quello che, per esempio, tanti gesti in passato si capivano per quello. A San Giuseppe si bacia la mano, mica è perché baciamo le mani e il padrino, è perché quelle mani consacrano il corpo e il sangue di nostro Signore Gesù Cristo. E vedo quei preti che tolgono la mano, non si capisce bene perché, ma mica è un gesto che fanno perché ti venerano in quanto sei Don Minutella, è un gesto che fanno perché ti riconoscono la dignità sacerdotale. E la messa per noi è una sorgente sempre nuova. Parlo per la mia esperienza, è più di un anno ormai, un anno e un mese che Bergoglio avrebbe pensato di ridurmi allo stato laicale. Io non ho perso nulla, ho sofferto tanto di quel gesto, ma non ho perso nulla della mia identità sacerdotale, della mia carica, chi mi sta accanto lo sa, della mia passione sacerdotale, perché credo che uno dei motivi sia staccarmi, diciamo così, ma l'ho fatto con delicatezza, quindi io sempre sarò delicato nei confronti della messa di Paolo VI per invece attaccarmi alla messa tradizionale. E io vedo che veramente la mia vita si è intensificata, la mia spiritualità sacerdotale si è intensificata. Una volta ricordo un sacerdote, credo dell'Opus Dei, ci diceva: ci sono le spiritualità francescana, domenicana, benedettina, eccetera. Ma i preti diocesani che cosa dovrete fare? Che cosa dovranno fare? Attingere alla spiritualità eucaristica, alla messa, e quello è tutto ed è proprio così. Ecco, è provato dalle parole stesse della consacrazione, nelle quali il sacerdote non dice questo è il corpo di Cristo, ma dice questo è il mio corpo. Appunto perché rappresentando egli la persona di Cristo, trasforma la sostanza del pane e del vino nel suo corpo e nel suo sangue. Raramente mi è successo di sentirmi chiedere, non so ai miei confratelli se sia capitato: Don, che cosa sperimenti? Visto che Gesù prende possesso di te durante la consacrazione, che cosa sperimenti? Niente. Mi delude questa mia risposta, però sono sincero, proprio niente. Anzi, talora sono i momenti più aridi. Possono diventare persino i momenti più difficili. Prima questo in passato mi sconvolgeva fino a farmi star male, poi ho capito, io mi devo annullare, perché è lui che agisce. Quindi il Signore è come se mi dice: togliti sacco vecchio, ho bisogno di servirmi di te. Sei l'asino che introduce Cristo a Gerusalemme. Vi ricordate? Osanna, Osanna, a un certo punto l'asino avrà pensato: oh, guarda un po' come mi va bene, non mi era mai successo, poi ha scoperto che non era lui il protagonista. Non so i miei confratelli, ma sovente per me sacerdote la consacrazione è niente affatto nulla di eccezionale. Ci metto tutta la carica possibile, ci metto tutto l'impegno di cui sono capace ogni giorno. Io non ho mai saltato la messa finora. Non, in questi 24 anni di messa non c'è stato un solo giorno per me. L'avevo chiesto a Dio il giorno della mia ordinazione sacerdotale e finora mi sta accontentando. Certo, in cambio non immaginavo che volesse quello che sta prendendo. Comunque, vabbè, pazienza. E voglio dire che però non c'è stato un solo giorno senza la messa per me. E ci metto tutta la carica possibile, ma tante volte Tu, io dico, ma qui c'è Gesù, non serve, non lo dovrei neanche dire, perché è lui che sta agendo. E io sono il sacco vecchio, sono, non so come dire, un indumento, non sono un'immagine, ci dovrò pensare per trovare l'immagine giusta. Cioè il sacerdote si annulla, quindi quello non è un momento mio per io sentire. Dice, ma Padre Pio piangeva, ma non era perché sentiva chissà che, viveva la passione, che lui la viveva, Padre Pio, durante la messa in maniera mistica, ma ogni sacerdote deve viverla in maniera sacramentale, direi esistenziale. Sono qui, ma io non esisto più. Anche se poi dopo la messa, quando termina la consacrazione, termina il canone, c'è il Padre Nostro, i riti di comunione, poi c'è la purificazione del canone. Io non so i miei confratelli, ripeto, sto parlando della mia espressione, della mia esperienza sacerdotale, scusate se mi distraggo un attimo, della mia esperienza sacerdotale, quindi a questo punto diciamo che però quando finisce la messa, io però rimane un certo gusto dentro di me, no? Voglio dire che comunque la messa lascia sempre un solco, una traccia quotidiana, a qualunque momento della giornata lo si celebri. Sarebbe sempre meglio la mattina, come si faceva in passato, la mattina presto, però le esigenze pastorali lo impediscono. Ecco, quindi quando mi è stato chiesto tante volte, ma tu, te che cosa provi quando si celebra la Santa Messa, la consacrazione, visto che Gesù viene in te, la gente si aspetta che sia una sorta di possessione mistica, no, è sacramentale, non è mistica, per cui la maggior parte dei preti non sente proprio una virgola di niente, aridità totale, eppure il Signore sta agendo. E non è straordinario questo? Non è straordinario? Credo di sì. Posta questa verità, aggiunge Lefebvre, bisogna con fermezza insegnare che l'augusto sacrificio della messa non è una semplice commemorazione della croce. Io lo capisco, Lefebvre, perché c'è da dire che poi dopo il concilio si è imposta la parola memoriale, no? Vi ricordate? La parola memoriale, che è una parola presa dalla tradizione ebraica. Lefebvre, bisogna parlare non di commemorazione, ma di vero sacrificio propiziatorio col quale ci rendiamo Dio placato e propizio. Dio recupera il favore verso di noi, recupera il favore verso di noi. Vorrei leggervi questa frase, come ora vedremo, di San Tommaso d'Aquino, soprattutto a riguardo delle parole della consacrazione sul calice. Dice così San Tommaso d'Aquino nella Summa Theologiae: poiché, come abbiamo visto, il sangue consacrato a parte rappresenta esplicitamente la passione di Cristo, questo lo trovo molto bello, ma ne abbiamo parlato, me lo ricordo, è nella consacrazione del sangue che si fa menzione dell'effetto della passione di Cristo piuttosto che nella consacrazione del corpo. Perché dice San Tommaso d'Aquino, ve lo dico a parole mie, il corpo è il soggetto della passione, il sangue è l'effetto. Bellissimo. Il corpo è il soggetto dell'azione, diciamo, del sacrificio. Il sangue è l'effetto, per cui quando il sacerdote eleva il calice, che c'è già il vino consacrato, il sangue di Cristo, questo diventa modo con cui Dio ci torna propizio, dice il Catechismo di Trento, e placato, perché guarda al sacrificio del figlio. Ma miei cari, questo i santi ce l'hanno insegnato, da San Filippo Neri a Padre Pio, San Pio Dei, come noi possiamo pensare di andare in paradiso? Attraverso il sacrificio incruento della croce, nella messa. La messa è tutto. Ed è incredibile, se torno un attimo a questa considerazione personale, meditare sul fatto che un sacerdote, come capita il più delle volte a me, ci mette tutto lo sforzo durante la consacrazione, avviene un mistero inaudito. Io tante volte dico al Signore, Signore, tu sei qui, ma lo dico nella mia mente, aiutami a capirlo, aiutami a essere il primo a capire che sei nelle mie mani, ma sento che anche questo non è necessario, perché è talmente un dominio di Cristo sulla persona del celebrante che ogni parola risulta persino vana. E questo ci insegna la nostra fede, fiori cari. La consacrazione è il momento più sublime della vita del credente. San Tommaso, allora, ancora, dice che la formula della consacrazione del preziosissimo sangue chiarisce meglio il mistero del riscatto delle nostre anime e della redenzione del corpo di nostro Signore Gesù Cristo, perché l'effusione del sangue è veramente ciò che esprime in modo più perfetto la nostra redenzione. Cioè noi siamo stati redenti dal sangue di Cristo e questo viene offerto ogni volta nella Santa Messa. Qua giù, sulla terra si intende, il sacrificio di nostro Signore ha soprattutto per noi un valore di immolazione per la riparazione dei peccati. Cioè quel sangue ripara il peccato del mondo. Forse quando io mi sono chiesto in questo periodo, anche in dirette, nelle dirette che faccio su Radio Domina, come mai, vi ricordate, a Fatima la Madonna nel 1917 diceva: se l'umanità non smetterà di offendere Dio verrà una guerra peggiore, e stiamo parlando dei, come ho detto tante volte, bacchettoni degli anni 30, 20 del Novecento. Sì, c'era il peccato perché l'uomo è sempre peccatore, ma quello che c'è oggi? Come mai non arrivano castighi peggiori di quello? Perché no? Dovrebbe essere matematico. Ecco, mi viene una luce, non so, vedete voi se la trovate congeniale. Forse il motivo è che, malgrado l'ostracismo bergogliano della falsa chiesa e anche di prima Vatican secondista riguardo della messa tradizionale, via via, lentamente, sempre di più, questa messa diventa quella che tutti vogliono. Alla fine tutti vorranno questa. Speriamo che capiscano che non va offerta perché è una profanazione in unione con il falso papa, che peraltro questa messa la ostacola. E allora Dio Padre viene placato perché gli viene offerto dal ministro sacro il sangue di suo figlio. Dio vede il sangue di suo figlio. Dice Lefebvre, i nostri occhi possono vedere questo sangue che scorre dalle mani, cioè i nostri occhi, dal cuore, dai piedi trafitti, dalla corona di spine, il sangue che scorre dappertutto dal corpo di nostro Signore significa la riparazione per i peccati. Potremo mai temere che di nuovo una messa venga celebrata a mare su un materassino, tutta da ciclista o vestito da clown, o con le danzatrici all'altare? Potremo mai temere questo? No, se si ritorna alla messa tradizionale, perché lì si capisce tutto, è riparazione. E noi dobbiamo allora, come dice Monsignor Lefebvre, ogni volta pensare, guardando quel sangue dentro il calice, soprattutto noi ministri sacri, che è Gesù che sta versando tutto il suo sangue durante la passione, sangue che è la redenzione del mondo. Per questo, dice Monsignor Lefebvre, c'è una consacrazione separata del corpo e del sangue, perché la separazione è un segno del sacrificio, è una separazione mistica, è voluta da nostro Signore. Egli ha voluto che ci fosse questa separazione. Lefebvre parla di separazione mistica, anche se il sacrificio è reale. Perché è reale? Lo abbiamo detto tante volte, perché questo sacrificio è la continuazione del sacrificio di nostro Signore. E tutto questo ci fa ottenere l'eredità eterna. La lettera agli Ebrei, al capitolo 10, versetto 19, dice così: noi abbiamo un accesso sicuro al santuario di Dio per il suo sangue. Dunque il sangue di Cristo, tra l'altro questi sono i giorni, molti del piccolo resto lo stanno coltivando, in cui si celebra la novena preparatoria alla solennità, sabato prossimo, del preziosissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo. E qui mette conto dire che è stato un grave errore di prospettiva da parte di Paolo VI, di chi per lui, noi diciamo Paolo VI perché lui era il Papa, quello di accorpare questa solennità molto antica del preziosissimo sangue il 1 luglio, che rimane tale ovviamente nel calendario liturgico tradizionale, alla festa del Corpus Domini. Cioè nel Novus Ordo è scomparsa la messa del preziosissimo sangue, non c'è. Un errore gravissimo, che forse fa sospettare della matrice ultimamente satanista di alcuni, e massonica di alcuni di questi, perché l'invocazione al preziosissimo sangue non solo ci libera dal peccato, ma per ciò stesso è un ottimo remedium contro Satana. quanto viene apprezzato dagli esorcisti il riferimento, il ricorso al preziosissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo. E allora perché il sangue? Perché il sangue? Lefebvre trova delle spiegazioni bellissime. Dice, è perché questo sangue è la carità. Mamma mia, guarda che affermazione, è lo Spirito Santo che ha fatto scorrere il sangue di nostro Signore Gesù Cristo, non i flagellatori, non i soldati romani che gli mettono la corona di spine, non il boia che gli pianta i chiodi, ha fatto scorrere il sangue di Gesù. Quelle sono cause, quasi applicando il criterio tomista, no? Quelle sono cause strumentali, ma la causa agente della effusione del sangue di Gesù è lo Spirito Santo. Bellissimo, è quasi come un'anticipazione della messa. Io tra l'altro nel mio libro Diamo sino alla fine ho indugiato parecchio sulla flagellazione, perché lì Gesù doveva morire, è lì che ha versato, ha effuso tutto il suo sangue, soprattutto lì. Ecco che cos'è il sangue di nostro Signore, è l'effusione attraverso lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo ci porta verso Dio, ci porta a compiere il nostro dovere, a compiere la legge di Dio. Insomma, in una sola parola, il sangue di Gesù attraverso il dono dello Spirito Santo ci ottiene la salvezza eterna. E questo sangue, come dice il celebrante, novi et eterni testamenti della nuova ed eterna alleanza. Eh sì, miei cari, nuova, perché quelle vecchie, quelle dell'Antico Testamento diventano vecchie, vengono superate, ma non nuova in attesa poi di un'altra, eterna. Nuova ed eterna, eredità eterna, dice Monsieur Lefebvre, perché nostro Signore Gesù Cristo, donandosi a noi, ci eleva a Lui, ci fa partecipare alla sua vita divina. Questa vita divina, a cui partecipiamo già col battesimo, è già la vita eterna che comincia qui sulla terra. Sì, noi lo possiamo sperimentare questo, io vedo quello, c'è un processo di trasformazione in noi, che in alcune anime elette poi dura, si staglia in maniera permanente, costante, quasi come se poi pensano persino di non avanzare in, diciamo così, uno standard che al Signore è già sufficiente. Non so come meglio spiegarlo, ma questa vita io lo vedo in molte anime, in alcune anime, naturalmente sempre mette conto vigilare, però è un processo di trasformazione per cui a un certo punto aspetti definitivamente la vita eterna. L'ho visto anche in anime, in persone giovani attorno a me, in persone giovani, in figlie spirituali e figli spirituali, che pur essendo giovani e non necessariamente trovandosi esposti alla morte, anelano al cielo, pensano al paradiso, hanno un'aspettativa del cielo di più di quella della terra. Vorrei raccontare qui un episodio simpatico che forse vi farà sorridere, ecco, a proposito del tocco di leggerezza. Dunque, racconterò un episodio realmente accaduto di una mia figlia spirituale che poi è entrata nella Compagnia di Maria, che è stata operata seriamente, tra la vita, si è trovata tra la vita e la morte, per più giorni. Finalmente ce l'ha fatta, è così entrata nella Compagnia di Maria, ma l'equipe medica prevedeva anche un consulto psicologico per vedere se il travaglio dell'operazione, tutto quello che aveva dovuto subire, eccetera, eccetera, non avesse lasciato tracce. Allora questa figlia spirituale mi ha chiesto se ero disponibile anche ad assistere a questo colloquio, e tra l'altro l'ho fatto fare anche nel mio ufficio parrocchiale. È venuta la psicologa, è una cosa che non dimenticherò più per tutta la vita, è venuta la psicologa, una donna in carriera, giovane, brillante. Allora si siede, inizia il colloquio e la mia presenza tra la psicologa e questa mia figlia spirituale, e a un certo momento si parla di tutto, l'operazione che è finita, il pericolo che è stato scampato. Dunque ce l'hai fatta, risposta della mia figlia spirituale. Sì, purtroppo ce l'ho fatta. Purtroppo ce l'ho fatta. Questa risposta è scandalosa per il mondo. Ti considerano depresso, triste, ma non so, io ve l'ho mai detto che anche io ho nostalgia del cielo, l'ho mai detto, forse non lo dico mai. Impegnato come sono in questo combattimento apocalittico, non trovo il tempo di dirvelo. Ma che volete che sia questa vita sulla terra? Tra l'altro Dio con me ha provveduto in maniera seria, perché uno che vorrebbe concedersi certe, diciamo, gioie, certe gioie non può neanche, è impedito, ma questa vita sulla terra, figlioli cari, quando la percorriamo a lungo, perché c'è chi va via prima, e noi consideriamo che sono sfortunati quelli che muoiono prima, ma chi è sfortunato veramente? Perché più sei a lungo sulla terra e più rischi. C'è niente da fare. Allora, tutto questo lo stiamo dicendo perché Lefebvre ci ricorda che con la messa il respiro dell'eternità, il respiro di cielo viene in noi e ogni giorno si assesta in noi. E chi ce l'ha però non è un disincantato, guardate Don Minutella, non è che se uno vive coi piedi per aria, però anche impegnato nella storia, gusta già questa sorta di è un happy hour, no? Quando si chiama così, no? Cioè quando fai così, cocktail, drink, aperitivo, no? Prima di cena, oppure quando c'è il matrimonio, qual è il momento migliore? Quando entri ci sono già gli aperitivi, ci sono i salatini, i tramezzini, quelle cose lì, sono le cose più buone da mangiare, perché sono le prime. Però sai che poi ti aspetta comunque anche l'antipasto, cinque tipi di primo. Avete mai visto i banchetti di matrimonio in Puglia? Io non so come si sopravviva lì. Cioè, questi in Puglia battono ogni primato, comincia, non sa mai quando finisce, quando finisco. Ecco, allora la messa, la vita di grazia sulla terra, è un aperitivo che ti fa pregustare quello che viene subito dopo. Quello che viene subito dopo. Possediamo già questa vita eterna, dice Monsignor Lefebvre. Possediamo già questa vita eterna, è qualcosa che dovrebbe sempre più, miei cari figlioli, farci riflettere e considerare l'importanza, della messa come sacrificio che apre la via del cielo. Questo non dobbiamo dimenticarlo. Aggiungo un'ultima considerazione a margine di questo che stiamo dicendo, che trovo significativa, ed è che nella celebrazione del rito sacro, tutto il rito, l'abbiamo detto nelle prime puntate, si rende disponibile alla consacrazione stessa, cioè la consacrazione è il momento più importante della messa. Non ci sono momenti come quello. L'ascolto della parola di Dio, sì, ne abbiamo parlato più volte, abbiamo parlato dell'importanza dell'omelia, l'offertorio, poi dopo vedremo i riti anche di comunione, eccetera, però la messa tradizionale trova il suo epicentro sismico, potremmo dire, intorno a quel momento lì, il momento della consacrazione. Allora ripensiamole queste parole a conclusione che Monsignor Lefebvre oggi ci ripropone, e quelle della consacrazione. Questo è il mio corpo. Hoc est enim corpus meum. Questo è il mio corpo. È una espressione che dovrebbe far tremare l'intera comunità cristiana. Questo è il mio corpo, Gesù che si rende presente. Non dobbiamo cercarlo più altrove, non dobbiamo cercarlo più chissà come. Io vedo e noto con estrema preoccupazione un'insorgenza irrefrenabile di cenacoli mistici, di, come dire, di realtà, di un veggente, di una veggente, di chi riceve messaggi a destra, ma che il più delle volte quello che fa dolore è senza guida sacerdotale, perché non ce ne sono, e il più delle volte questo è il motivo, però, questo è dovuto anche al fatto della disaffezione dalla messa. Perché se mi è sempre stato insegnato, una comunità è come il parroco, ed è vero, come il parroco è la parrocchia, è così. E quando vi ricordo, sono ricordi che tornano in mente, e ne ringrazio il Signore, il cardinale arcivescovo di Palermo, mentre ero parroco nell'ultima delle mie parrocchie a San Giovanni Bosco, ha mandato il vicario. Il vicario, un prete che mi ha sempre voluto bene, giovane, in carriera, poi però non è riuscito nell'impresa, a quanto pare, cioè non è diventato vescovo per dirla tutta. Ad ogni modo, è venuto in parrocchia, lui ha trovato la chiesa stracolma di fedeli in un giorno feriale. C'era il Santissimo esposto, erano tutti in ginocchio a pregare, uomini, donne, giovani, bambini, tutti a pregare. E quando è entrato in sacrestia per vestirsi, perché c'era la benedizione eucaristica e poi subito dopo la messa, lui alla mia domanda, Padre Raffaele, che ne pensi? Che me ne dici? Lui ha risposto: in siciliano, Chisto è un monastero, non è una parrocchia. Cioè, questo è un monastero, non è più una parrocchia. E ci ho riflettuto a lungo perché io avevo educato i miei fedeli a stare alla presenza del Signore e a trovare nella messa il cuore della vita pa della parrocchia. Questo von Balthasar, in questi giorni l'ho riletto, lo lamentava, cioè il rischio di una chiesa verbosa, autoreferenziale, che guarda a se stessa e dimentica e scorda lo spirito e perde di vista Gesù Cristo. Bene, miei cari, allora in notizia di oggi concludo così come ho iniziato, che tramite il Cardinal Gambetti, un uomo veramente che meritava senza dubbio la porpora cardinalizia, ha avuto tanti meriti. Cardinal Gambetti lo conoscete tutti, no? Veramente una vita esemplare. Bisognerebbe avviare la causa di beatificazione già in vita del Cardinal Gambetti, veramente, sì, lo trovo. Il Cardinal Gambetti ha vietato che alla conclusione del pellegrinaggio del Summorum Pontificum si celebri la messa tradizionale. È dal 2011 che lo facevano, non lo possono più fare. È un segnale preoccupante di ciò che da anni diciamo noi, inascoltati, mentre esprimiamo solidarietà e vicinanza a tutto il mondo tradizionalista, nello stesso tempo ci rincresce vedere che non siamo stati ascoltati. Miei cari fratelli, miei cari amati fratelli, stimati e venerati fratelli della tradizione cattolica, c'è ancora tempo, ammesso che non siate sede vacantisti o cripto sede vacantisti, c'è ancora tempo perché alziate la voce già con questo pellegrinaggio, perché che senso ha farlo senza la messa? Cioè vi vietano la messa, non so se questi si rendono conto, vi stanno vietando la messa a San Pietro. La messa di sempre ve la stanno vietando e questo è il diavolo. C'è ancora tempo perché lo capiate e qui sarebbe bello che lo possiate capire che è il tempo di schierarsi dalla parte giusta. Bergoglio non è il Papa, l'ultimo Papa regnante è stato Benedetto XVI, siamo in una situazione di sede vacante. Non per nostra scelta, ma perché non c'è il Papa, sarebbe bello che lo capiste e vi schieraste dalla parte giusta. Chissà che siccome tante volte Dio adopera la punizione e lascia che i nemici infieriscano perché si aprano gli occhi, chissà che questa non sia la volta buona. Vorrei veramente tanto, tanto auspicarlo e prego tutti voi, cari fiori del piccolo resto, che leviate suppliche al Signore perché questo accada e tutto ciò mentre a San Pietro abbiamo ancora sotto gli occhi le immagini del turista nudo che passeggia indisturbato sull'altare di San Pietro con le scarpe da tennis e questi ancora i fratelli della tradizione fingono di dire che Papa Francesco è il Papa e che tutto è a posto e che si può andare avanti così. Continueranno a tacere e per che cosa? Che cosa gliene torna tacendo? Se hanno il dubbio devono dirlo e devono capirlo, che Monsignor Lefebvre dal cielo illumini i suoi figli, i padri lefebriani. Benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria.